come
il suggeritore Night Live.
Buonasera dall'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare per un'altra puntata del suggeritore Night Live. Adesso è tutta discesa fino alla fine di giugno. Intanto lo dico, insomma, per ricordarlo a Zacca, coraggio Zacca, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno ad arrivare alla fine di una stagione. Alla tecnica Zacca, ma molto altro, insomma, lo dico sempre, poi un giorno scoprirete come si chiama, che è uno dei misteri del suggeritore. No, lui non vuole, e vabbè, amen. Insomma, di nomi particolari ce ne sono parecchi questa sera, sia per quello che riguarda gli spettacoli, le rassegne, i protagonisti, eccetera eccetera. Un saluto da Ira Rubini e, come di consueto, vi ricordo che noi siamo con voi per un'ora circa, fino alle 22, con tutto quello che ci è sembrato interessante proporre dal vivo per quello che riguarda musica, che magari non è proprio quella che sentono tutti e sentono sempre, perché insomma è un po' il must di questa trasmissione, e poi spettacoli che appunto stanno per debuttare o stanno girando. Il resto ve lo racconto dopo, quando vi presento gli ospiti. Intanto ne approfitto per dirvi che il 24 sarà, lunedì 24 giugno, sarà l'ultima puntata del suggeritore Night Live. Vedo Basilio e Tiziana che scuotono la testa, non nel senso negativo, in senso positivo. Non so se quando si dice di sì è scuotere la testa anche quando... Cosa ne dite? Non si sa chi parla, però può parlare.
Sì, sì, in realtà è sempre al contrario, si ragiona, quindi sì è per...
Perfetto,
dire,
no? Con questa risposta ne sappiamo un po' di meno, ma comunque diciamo che assentiscono, ecco, cioè vabbè, insomma, fanno segno di sì con la testa, perché sono coinvolti. Ci sarà la festa del suggeritore Night Live di fine stagione, per cui la pebbedda, non so cosa farà, la incendieremo?
No, faremo...
Le diamo fuoco? No.
Sì, anche.
No, sto
però
scherzando,
faremo
perché
prima l'ape hour.
Faremo l'ape hour, l'ape giusto, hour, che è una delle vostre...
Si scrive come si dice.
Esatto.
Dopo questa battuta posso andare via.
No, perché l'hai fatta anche l'altro anno quando abbiamo fatto,
ah,
i ricordi.
Vecchio,
abbiamo fatto
scusa.
Niente, la battuta, però diciamo che si può sempre riproporla perché c'è sempre pubblico nuovo. L'ape hour il 24, cioè si farà una cosa un po' più lunga, e il suggeritore tra l'altro durerà un'ora e mezza. Comunque tutto quanto in dettaglio ve lo racconteremo con martellanti spot, campagne sui social a cui non potrete sfuggire, promemoria miei continui anche in tutte le trasmissioni, anche quelle non mie, durante la settimana e così via, però intanto sapevatelo. E adesso, visto che li ho tirati in ballo, Basilio e Tiziana sono qua, poi tornano in cortile perché oggi incredibilmente non piove e quindi la pebbedda ha potuto finalmente tornare nella sua collocazione naturale, cioè nel cortile di via, sì, via Stradella, ciao, cioè via Stradella 20 anni fa, no, via Stradella la lasciamo dov'è, nel cortile di via Ollearo, dove, grazie Basilio, me lo stavi ricordando, dove vende le sue mangerie siciliane, le birrette di Radio Popolare, quello che tutti sapete, quelli che già li conoscono. Basilio e Tiziana sono qui perché c'è un'altra puntata del Sogno Stromboliano. Adesso, dopo stasera, ne mancheranno solo tre, arriveremo alla conclusione della nostra radionovela, quindi a voi lanciarla.
Allora, siamo al 3 giugno del 2026 e sentiamo che tempo fa a Stromboli.
Sogno Stromboliano, undicesimo episodio. Casa Bedda, un'esplosione di colori. Stromboli, 3 giugno 2026. Tempo sereno, 20 gradi. Vento da ovest, ponente. Mare calmo. Per me la casa non è definita dalle quattro mura che ti circondano. Per me la casa è più una sensazione che un luogo specifico. E non importa quanto grande sia la tua casa e come sia arredata e dove si trovi. Ciò che conta è che la tua casa sia un luogo in cui tu sei finalmente libero di essere te stesso. E non esiste un altro posto simile al mondo. E per me, Casa Bedda è proprio così.
È da giorni che continua a ripetermi questo concetto. Poi mi prende sotto braccio e mi dice: «Ma quanto bella è la nostra casa stromboliana?» E io gli rispondo: «Ma quanto abbiamo speso per renderla così?» Pensate che mi ha costretto ad andare a Palermo al famoso mercatino dell'usato di Piazza del Papireto per trovare mobili e oggetti in uno dei mercatini vintage più cari della Sicilia e forse d'Italia.
Mamma mia, ma tu sei proprio schiava dei soldi. Guarda che il denaro è un pessimo padrone, ma un ottimo servitore, ha detto qualcuno che ora non mi ricordo il nome. E a noi il denaro ci è servito per rendere la nostra casa bedda di nome e di fatto. E poi anche tu alla fine hai detto che è proprio bella. Visto che sei un'architetta, vuoi raccontare come abbiamo arredato le stanze dei venti?
Ora, da come ve la racconterò, sembrerà abbastanza semplice, ma non vi dico quanto ci è costato ogni pezzo.
Allora, facciamo così, guardate, ascoltatori e ascoltatrici, io vi ricordo che siamo dentro a un sogno e sognare alla grande non costa nulla.
Sì, ma questo sogno stromboliano, per dirla tutta fino in fondo, se l'è sognato più che altro lui. E la mia paura, conoscendo il nostro sognatore, è che lo vorrà realizzare proprio così.
E vabbè, ho capito, ve la racconto io, Casa Bedda stromboliana. Ogni stanza ha il suo bel armadio vintage in noce, con specchio e cassettiera annessi. Due comodini, un lampadario a gocce colorate che fa pandan con le applicche a muro sopra i due piccoli comodini, e nelle pareti niente quadri, niente specchi per non interrompere il soffio del vento ben dipinto da Giulia con le sue pennellate di colore. L'unico elemento che non è antico è il letto, per non appesantire troppo.
E meno male, quella è stata una mia idea, soprattutto dopo il conto della mobilia vintage. Così abbiamo acquistato da IKEA dei letti a cassettoni senza spalliera e li ho fatti rivestire con stoffe colorate a disegni tipici siciliani.
Devo dire che la sua idea è stata vincente. E così ora nelle stanze ci sono letti di limoni, di arance, di girasoli, di fichi d'India, con ruote di carretto siciliano, con dei pupi, insomma. Tra le pareti e i letti un'esplosione di colori.
Poi il nostro sognatore si è preso pure una stanza tutta per lui, la stanza dello scirocco. In memoria del vecchio programma che faceva su LifeGate tanti anni fa, si è fatto pure la radio.
È perché lì voglio fare la web radio di Stromboli, chiamarla Radio Sciara, coinvolgere gli strombolani più giovani e insegnare loro a far la radio.
Cosa vi ho detto? Ha scritto il sogno nei minimi particolari, perché ormai, come sapete, suo nonno Salvatore gli diceva: no, dillo tu, va, che a me non piace dire le parolacce.
Basiluzzo, quando si sogna qualcosa non si sogna minchia, ma si sogna preciso, sennò il sogno non si realizzerà mai.
E non finisce qui, perché il nostro sognatore narratore nel sogno si è pure immaginato un colpo di scena.
E certo, ogni buona storia deve avere almeno un inciampo, ma lo scoprirete solo nella prossima puntata, perché il sogno stromboliano continua.
Applauso per Basilio e Tiziana. Noi tutti quelli che sono passati dal suggeritore naturalmente andranno ospiti nella Casa Bedda a Stromboli. L'applauso è anche per questo, insomma, ci teniamolo presente. Noi siamo tutti amici di Basilio e Tiziana e della loro casa, oltre che dell'Ape Bedda. Guarda come sono bieca. Ci sentiamo la prossima settimana con Basilio e Tiziana, che poi saranno appunto i grandi artefici della festa finale del suggeritore. Grazie! Allora, invece, io adesso mi volto a destra perché c'è la nostra prima ospite che poi deve andare a montare il suo spettacolo. Parliamo di Fringe Me, Ne abbiamo parlato a lungo la settimana scorsa, perché questo weekend è cominciato, dura fino al 9 di giugno, è un festival diffuso che era cominciato molto piccolo nella, come dire, in una forma soltanto locale di quartiere a Nolo. E allora intanto la presentiamo, le dedichiamo il primo pezzo dei nostri ospiti musicali che fra un attimo vi presento. E allora Angela Ciaburri sarà al Fringe Me con un suo spettacolo che fra un attimo ci presenterà. Ciao Angela.
Buonasera a tutti e grazie, sono molto felice di essere qui.
Riesci a restare con noi ancora 7-8 minuti?
Certo che
ecco,
sì.
Ecco, perfetto. Allora, invece mi volto di là e vi presento i Fontrap, così sono contenti. Perché
buonasera,
abbiamo... Buonasera. Allora, Fontrap è una crasi dei pezzi di due cognomi, giusto?
Sì, lo svegliamo.
Dai, svegliamolo.
I cognomi sono Fontana e Trapani. Trapani sono due, quindi al plurale fa Trapp, abbreviato. Fon Trapp.
Ok.
Germanizzando la cosa,
diventa
in memoria, Krautrock, in omaggio, insomma...
Il krautrock che, come dire, ha formato molti di quelli della mia generazione e piace anche a quelli delle generazioni dopo, resta comunque un grande riferimento. Sto pensando, non so, che Ken,
certo.
Ecco, oppure
Namo Suzuki,
sì,
di recente.
Figurati, guarda, ho avuto un fidanzato fra i molti che, insomma, cioè così via, con cui non facevo che ascoltare krautrock. Lo ricordo,
insomma,
con affetto. Lo ricordo con affetto, ma a parte questo, salutandovi, mi ci presenti la band, possiamo?
Band, abbiamo Giovanni Trapani alla batteria.
Evviva! Buonasera. Un applauso, chiediamo sostegno.
Antonio Trapani al basso.
Ah, ma sono parenti?
Sono parenti. Apparenti parenti.
E poi?
Mentre io sono Marco Fontana, chitarra, tutti e tre alle voci e agli urli, insomma. Principalmente.
Ah, perfetto. Allora, io un pochino ho imparato a conoscere la vostra musica perché ho visto un po' di cose che avete fatto. Oggi ci presentate estratti dei vari lavori, perché voi avete già alle spalle un po' di cose.
Sì, abbiamo un po' di cose. Nasciamo improvvisando un sacco e ci manca un sacco una che ha unito un po' diversi improvvisatori al Moonshine, locale storico di Corvetto, chiuso nel 2015, mi pare. E sì, quindi abbiamo molte improvvisazioni, poi all'attivo di lavori abbiamo due EP e l'ultimo album adesso, Lupe Fenua, con Minollo Records, dischi del Minollo con
I
Francesco.
I dischi del Minollo mi piacciono molto, il Minollo non tutti possono capire a cosa si riferisce, però insomma poi magari più tardi ve lo spieghiamo. Dove troviamo la vostra musica in rete?
La nostra musica la trovate su Dischi del Minollo, Audio Globe che distribuisce. E poi ai nostri concerti, cassetta, CD.
Prossimo concerto?
Magari un giorno vinile. Prossimo concerto questo venerdì.
Wow.
Quindi mancano pochi giorni in Casa Occupata Gorizia. Mm-hmm. Alle 21.30 vere, reali, mi dicono. No, che poi arrivi.
Perché Casa Occupata Gorizia non è detto che se uno dice 21.30 poi.
No, invece sono molto,
invece sì,
c'è grande
sono,
fiscalità.
Sono svizzeri.
C'è grande attenzione, c'è un grande rigore.
Grande
giusto,
attenzione perché
giusto.
Siete i Fontrap.
Siamo i Fontrap.
Quindi insomma come...
Ma non siamo noi saremmo anche un po' più.
Ma lo so.
Però lui... Alessia, Simone, che salutiamo, Giulia di Casa Occupata Gorizia.
Com'è che faceva il...
Con TV Dust, se posso.
Prego.
E da Bologna Jackson Pollock, quindi bella serata, bel concerto, venite
un sacco di gente.
Venerdì
questo. Perfetto, qualcuno si ricorda come fa la colonna sonora di Tutti Insieme Appassionatamente?
No, io mi ricordo My Favorite Things che poi ha ripreso
ma quella era
John Coltrane, che allora vabbè.
Ho capito, allora, ma quella era cosa? Era il personaggio di Julie Andrews?
Julie Andrews.
Sì,
che ricordo un po' mia cugina che è qua presente.
Sì, come si chiamava il personaggio più famoso?
Lavinia, probabilmente.
Vabbè, va bene, si vede che siamo, come dire, che siamo gente che guarda questo tipo di film. E quindi i Fontrap, il primo brano è?
Il primo brano è Kirmes. O anche 5, perché partirà ben 5.
Oh,
ragazzi, le orecchie mi servivano davvero. Mi servivano davvero, e adesso mi lascia pensare tutto questo che la tua relazione fosse davvero tormentata o che comunque fosse molto trasgressiva.
Interessante, divertente comunque, sì, sì.
Deve fare così.
No, ho apprezzato lo stesso, giuro. Giuro, si sentiva benissimo anche così.
Angela, come dicevo, io ce li ho in cuffia, per cui figurati. Cioè, mi sento proprio. Bene, allora, per fare come si fa il suggeritore, Angela Ciaburri, prima ancora di raccontarci come e perché, prego.
Come e perché? Come e perché? Narriamo le tappe fondamentali della vita della prima donna che abbia mai corso una maratona nella storia. E non è solo una storia di sport, ma è più che altro la storia della ricerca di un'identità che all'epoca per una donna era molto difficile. Questa donna in realtà non voleva fare un atto di disobbedienza civile, semplicemente voleva seguire il suo sogno che ha scoperto essere la corsa. All'epoca però nei regolamenti la donna non era neanche menzionata, quindi non si sapeva se effettivamente potessero partecipare oppure no. Quindi lei, semplicemente volendo partecipare a una gara, si ritrova ad essere un simbolo, e ancora oggi questa donna è impegnata per i diritti delle donne, riconoscimento dei diritti, insomma.
Chilometro 42 si chiama lo spettacolo, è dentro il programma del Fringe Me e va in scena al Nuovo Armenia, che conosciamo, ad Ergano, un posto insomma che fa tante cose. A che ora e quando?
Sarà alle 21:30 fino a sabato. Noi
da domani.
Sì, vi aspettiamo, ci teniamo molto, siamo io che recito e ho fatto la regia, e Munendo, che Armando Valletta, che è un bravissimo musicista polistrumentista che diciamo coniuga strumentazioni più classiche a quelle un po' più contemporanee, usano la loop station, quindi abbiamo abbinato canzoni degli anni 60, quindi tutta una colonna sonora e ritmica anche, con un gusto contemporaneo, diciamo, quindi, e mi accompagna perché il testo è tutto agito, anche se è un testo di narrazione, puramente di narrazione, però è molto agito, e quindi lui in tutte le mie partiture fisiche, che sono poi le declinazioni della corsa, tante declinazioni della corsa, mi accompagnerà, quindi più che un accompagnamento sarà un dialogo tra due linguaggi.
Ce ne fai un pezzetto?
Sì. Ah, lacci, cuore, fiato, un miglio, 1600 passi, due volte il percorso da casa a scuola. Scopro che le gambe hanno bisogno di capire, ma una volta capito, hanno buona memoria. Un ritmo forte come una canzone di Elvis che rimbalza dalla suola alla testa, canzone che suona solo per me. Un miglio, 1600 passi, e non sono più bella, più scaltra o più fragile, ma mi sento migliore. Il primo bacio con David, la prima partita di football, gli sguardi dei vicini dietro le tende. Un miglio, poi un secondo, le risate con Ginny, la mia prima sigaretta, Martin Luther King e le sue quattro parole. I have a dream. Parole a cui do ogni giorno un significato diverso. Un miglio, una volta al giorno per 6 anni. Saluto con un abbraccio i miei genitori, una sculacciata a David, una rapida occhiata all'albero sul margine del marciapiede di casa, porto con me libri, fotografie e un paio di scarpe da corsa. Mi iscrivo all'università. Uova sbattute Mick Jagger, corsa, lezione, biblioteca, Whitman. Uova sbattute Mick Jagger, corsa, lezione, biblioteca, Whitman. Cerco una squadra sportiva femminile, ma la risposta è sempre la stessa. Non esiste. Tutti gli allenatori dell'università rifiutano, per lo più con sarcasmo. Come no? Abbiamo due splendide squadre di uncinetto. Tu cosa sei? Amatore o agonista? Andiamo, correre non è un'attività da signore. Fa male, fa venire le gambe grosse. Credevano che si sarebbero fatti crescere i baffi e l'utero gli sarebbe caduto. No, tesoro, solo uomini. E dopo l'ennesima porta in faccia, l'ultimo tentativo. Aveva l'età di suo padre e questo la rassicurava. Arney Briggs, 52 anni, postino per professione, separato con un figlio, atleta mancato, maratoneta per vocazione. Allora, partiamo dalle cose semplici. Nome? Catherine, signore. Catherine, come? Catherine Switzer, signore. Ah, origini svizzere. No, diciamo tedesche, signore. E perché diciamo? Ah beh, perché sono nata in Germania subito dopo la guerra, ma mio padre è americano, maggiore dell'esercito. Ah, è per questo che continui a chiamarmi signore? No, ci metto solo un po' ad entrare in confidenza, ecco. Nata in Germania. E poi? Ah, quando avevo 2 anni siamo rientrati in Virginia, ma è alla Virginia che devo il mio secondo nome. E allora? Che vuoi da me? Catherine, Virginia, Switzer. Ah, vorrei correre, però non ci sono squadre femminili, è uno strano paese il nostro, ci piace la musica afroamericana ma non condividiamo gli autobus con i neri. Parliamo di giustizia e condanniamo persone inermi. Andiamo. Dove? Muoviti, vieni con me. Da oggi ti alleni con me.
Ecco, allora un applauso a Angela Ciaburri al Fringe Me da domani con chilometro 42 al Nuovo Armenia a Dergano. Adesso sei ufficialmente libera.
Grazie, grazie a tutti e buona continuazione.
Ciao, grazie Lina. Angela.
Perché, lascio il mio microfono.
Sì, perché Angela va a montare il suo spettacolo. Grazie, grazie, grazie. Ritorna, insomma, quando ripassi da Milano, con piacere. Proseguiamo parlando del Fringe Me, che come vi dicevo ormai è diffuso in tutti, quasi tutti, insomma, i quartieri di Milano, eccetto quelli centrali, che è un po' il senso del Fringe Me, per cui si sposta un po' da tutte le parti, compreso, credo, anche il Corvetto, importante per la nostra band di questa sera, se non ho capito male, ma dato che ho una memoria degna di un criceto, può essere che io mi sia dimenticata.
No, certo, per il tributo al Moonshine, Pate Lucio, Pate è intervenuta sul nostro disco in due pezzi. E l'agognavamo qui stasera, però poi alla fine non è stato possibile combinare questo connubio.
Insomma, potete fantastico. Sempre tornare, posto che torniamo noi l'anno prossimo, però diciamo che dovremmo esserci e quindi con piacere, se poi riuscite a combinare, noi siamo felici, insomma, molti, molti ritornano.
Ma lei sicuramente tornerà in Gorizia e interverrà
nel vostro concerto di venerdì.
Set,
benissimo, poi lo ricordiamo. Allora, mi volto invece verso Filippo, che invece è rimasto perché non deve montare il suo spettacolo. Allora aspetta che vediamo se lo dobbiamo accenderlo, Zacca, oppure riproviamo? No, esso non funziona. Prendiamo l'altro. Allora, adesso
ora funziona.
Ora funziona,
sì,
eccoci, è meraviglioso.
Io rimango, sì.
Filippo Capobianco, anche lui al Fringe Me da quando?
Da domani sera alle 21.
Però non devi montare nulla.
Però non devo montare nulla.
E questo è un bel vantaggio.
Veramente.
Insomma, puoi restare qui a fare anche la foto apotropaica finale che
sono
noi facciamo sempre.
Per la foto
costringeremo anche i Fontrap a farla come tutti gli altri. Cioè, nel senso che sì, sì, no, ma la facciamo davanti alla Pebedda che.
Io già volevo chiedervela una foto e adesso invece la facciamo per forza.
La facciamo tutti insieme. Allora, mia mamma fa il notaio, ma anche il risotto.
Esatto.
È il tuo spettacolo presso lo spazio We Me di via Rizzoli, all'interno del Rizzoli Parco Lambro Fringe.
Questo.
E quindi tu sarai molto felice di stare con noi per l'intera durata della trasmissione.
Sono,
quindi,
sì, entusiasta.
Sei felice,
entusiasta.
Lo vedo, lo sprizzi da tutti i pori. No,
no,
in realtà.
Ma...
è vero che ti sei
divertito? No, sì, abbastanza. Io sono. Non pensavo di finire a Radio Popolare a parlare questa sera. Invece...
E invece guarda cosa
ci
i casi
sono.
Della vita. Sei con noi sul palco dell'Auditorium del Metro Stato, il suggeritore Night Live, il Fringe Me in corso fino al 9 di giugno, ve l'abbiamo detto, questo festival. Basta che andiate sui social, sul sito, trovate tutti i moltissimi appuntamenti che ci sono. Pezzo.
Vado.
Così, proprio ex abrupto.
Divergenze o storia di un cosmologo innamorato.
Ti faccio anche una foto.
Mi prendo la foto. Esco dal congresso e lei è lì. Dall'altra parte della strada una visione. Ti pare non mi cada la penna dall'emozione, neanche il tempo di raccoglierla e l'ho persa. Dannazione. La cerco tra la folla, a Milano, alle 18, tutto per una sconosciuta, penso a come son ridotto, quando ho perso le speranze in una danza di comparse, la folla si apre e lei è lì al centro. Non ho il tempo di pensarci, sono a un passo dal suo mento. Lei mi guarda, ma che le dico? Se non parlo di lavoro, sono mezzo cavernico. Lo. Ciao. Io di formazione sono cosmologo e conosco fenomeni del cielo che so descrivere da artista. Un fulmine, per esempio, non può mica dare un colpo, ma mi sono innamorato al primo istante che ti ho vista. E lei? Cosmologo, ma pensa? Io terrapiattista. Terrapia cosa? No, guarda, c'è un limite al disagio. Non il tuo, il mio. Non sentirti attaccata. Anche se in fondo ai tuoi occhi vedo qualcosa di magico, forse è meglio che io vada. 6 mesi l'ho sposata. Luna di miele, giro dell'Australia. Mi ha detto, peccato fosse finta, tornata in Italia. Entro in università, divento professore. Ti do da leggere i miei articoli. Che belle favole, amore. Testarda come un mulo, forte come un'esplosione. Proprio come nostro figlio, cresciuto. Beh, con un po' di confusione. La Terra è un piatto, geoide, il termine esatto. La Via Lattea è solo fumo, ma tu non dirlo a nessuno, eh? E questa storia dello spazio è solo un film troppo reale, una rete di complotti internazionale. L'allunaggio, per carità, filmato da manuale, ma sono tutti ologrammi, come l'aurora boreale. E no, l'aurora boreale, no. Senti, Giacomino, il sole, come tutte le altre stelle, è una bomba sempre accesa che spara a particelle nello spazio interstellare che è buio e freddo come il ghiaccio, e loro, grandi avventurieri in questo straordinario viaggio, raggiungono la Terra ed il suo campo magnetico che un po' le attrae e un po' le respinge, come quando ti faccio il solletico. E proprio come quando ridi e ti senti leggero, anche loro, felici, danzano nel cielo. E poi diventano luce, sì, come dice la mamma, ma è l'effetto Compton, non un ologramma. E quando ti sei ammalata non ti sei voluta curare. Il mio corpo, dicevi, non lo potranno studiare. Ho provato a convincerti che ti potevi salvare. Avrei dovuto costringerti ad andare prima in ospedale. Il film della mia vita. Uno stupido melodramma. Siamo stati giorni interi chiusi dentro quella stanza, la colonna sonora dell'elettrocardiogramma tra i miei fogli e le galassie. E tu che diventavi bianca. Fino al giorno in cui d'un tratto mi sono risvegliato vecchio. Ti sei mossa sul cuscino e mi hai sussurrato in un orecchio. Ti avrei detto terra piatta mille mila volte ancora, per sentirti raccontare un'altra volta dell'aurora.
Oh, allora, siamo rimasti tutti ad ascoltare in silenzio, perché in effetti l'idea di una storia d'amore con una terra piattista è qualcosa che credo tutti quanti
qualcuno lo vorrebbe, insomma, qualcuno è stato
con una terra piattista qua? Nessuno mai.
Qualcuno è un o qualcuno una terra piattista?
Sì, eccetera. Qualcuno
nessuno alza la mano.
Eh beh, forse non lo farebbero questa sera. Beh, no, ma i terapeutisti sono abbastanza.
E poi se ne parla.
E poi se ne parla, certo, non vedo l'ora. Allora, Filippo Capobianco, mia mamma fa il notaio, ma anche il risotto allo spazio Wimi di via Rizzoli, all'interno del Rizzoli Parco Lambro Fringe. Ma la mamma cosa c'entra?
E la mamma è un parte dello spettacolo, fa effettivamente il notaio. Mamma fa il notaio, effettivamente sì, però non è la mamma dello spettacolo, c'è una mamma che fa il notaio nello spettacolo e ho dovuto spendere tempo a convincere le persone che non era mia mamma, perché la mamma del...
Beh, in effetti, avendo una mamma che fa il notaio è dura convincere le persone che
naso,
poi non
potrebbe.
È la mamma che tu descrivi nello
spettacolo. Però, per esempio, la mamma dello spettacolo ha avuto 7 mariti, mentre mia mamma no.
Solo 5.
Io no, ho un solo papà che è stato contentissimo di sentire lo spettacolo la prima volta e io ho dovuto spiegargli che non era
la mamma, insomma, cioè, è veramente, qualcuno deve fare questo sporco lavoro continuare a spiegare
tutto il dopo spettacolo.
Però è tutto in rima, questa è la cosa interessante.
Ci sono anche delle parti in prosa, è uno spettacolo che si fonda sulla poesia performativa, su quel magico mondo del poetry slam,
dello spoken word,
esatto.
Se vogliamo essere un pochino meno banali,
un pochino più precisi,
il poetry slam ormai c'è un po' rotto.
Ah sì, c'è rotto?
No, insomma, lo fanno un po' tutti, sì. Invece,
invece secondo per me è prezioso ancora il poetry slam.
Ma sto scherzando, ce l'abbiamo anche noi alle nostre feste, il poetry slam ce l'abbiamo,
vero,
l'abbiamo in grande quantità e ce l'abbiamo da anni. Ma però era per dire, cioè,
il poetry slam, facciamo alla Boris, il poetry slam ci ha rotto il si può dire?
Sì,
può
come
dire?
No, dillo.
Il poetry slam ci piace tantissimo. Va bene,
quindi di fatto giochi con le rime.
Di fatto gioco con le
non
rime.
Sempre.
Non sempre, c'è anche la musica. È uno spettacolo in cui ho provato, è un minestrone della nonna, ho provato a metterci dentro tutto quanto.
Ecco,
c'è dentro,
cioè, mancava lei, cioè, nel senso che dopo la terra piattista, la mamma...
La nonna
anche,
fa il minestrone, ecco, la mamma fa il notaio, il risotto.
Il risotto?
E, no, ci sono, c'è teatro canzone, c'è teatro, insomma, è molto frontale, e c'è la poesia performativa.
Benissimo, allora ci sembra già di per sé... interessante, soprattutto vedendoti qua, insomma, vedendo cosa hai dovuto subire finora. raccontaci un'ultima cosa, come nasci?
Quando?
No, nel senso che adesso...
l'ape, il fiore. No, e la domanda mi ha colto...
Artisticamente.
Come nasco artisticamente? Io studiavo fisica all'università e poi avevo una grande passione per il teatro, ma la mamma che fa il notaio e il papà che non fa il notaio non volevano che facessi teatro.
Ancora ne esistono?
Ancora?
Di quelli che invece non ti spingono a farlo a tutti
no,
i costi?
No, assolutamente no.
Quelli erano i miei genitori.
E invece no, loro non volevano. Io ho fatto fisica con un grande piacere, però volevo fare teatro e ho scoperto il Poetry Slam in un locale dietro a casa e mi è piaciuto molto, ma non pensavo di renderlo un lavoro. E poi 2 anni dopo il teatro, la scrittura e la poesia performativa sono diventati quello che faccio nella
che
vita.
Che meraviglia. Dove ti vediamo, dove ti troviamo? In rete e fuori?
Mi trovate in rete Se volete seguirmi su Instagram, mi chiamo Filippo Capo con due O, e sicuramente mi trovate da domani sera allo spazio Wimi Rizzoli con mia mamma Fai Notaio per il Fringe. E se vi piace leggere, dal 28 giugno sarà nelle librerie il mio primo libro, che si intitola, lo dico per la prima volta perché ho dovuto decidere, il titolo del libro è Le supernove non fanno rumore, e il sottotitolo è E tu tossisci a teatro. E quindi niente, se vi va, edito da Baldini e Castoldi, gruppo Navi Teseo.
Riscrivici, che magari lo presentiamo qua in radio.
Ah, se volete, certo, yes. Volentieri. Grazie.
Grazie Filippo Capobianco.
Grazie a voi.
Da domani, dunque, a questo spazio, il cui nome sinceramente poteva essere scelto, cioè lo spazio
We Me,
che
vuol dire welfare Milano.
Sì, lo spazio all'interno del Rizzoli, Parco Lambro, Fringe.
Ma no, questo è un po' strano. Allora, zona Parco Lambro, sì. Via Rizzoli 47, sì. Spazio We Me. Ci vediamo lì. Vedi che la rima è proprio. Va bene, io
un
chiudo.
Applauso,
ciao, buona
Filippo
serata, grazie.
Capobianco. I Fontrap, siamo arrivati al secondo brano e noi siamo veramente impazienti, ho visto grande entusiasmo fra gli astanti, e cosa ascoltiamo?
Ascoltiamo Futuclange, che è un brano che portiamo per voi, per i vostri palati fini, insomma un brano un po' gezzato, diciamo.
Wow.
Abbiamo dei tempi dispari che poi se volete vi spieghiamo.
Grazie.
Malgrado l'approccio deve rimanere quello, l'improvvisazione, noi addirittura questo urlo primitivo, regressivo, però ci piace metterci dello stridore, perché nel mondo di oggi noi sentiamo questa cosa qua, ma assieme anche a della complessità, che volente o nolente...
C'è della complessità e a noi piace.
We'll be right back.
Mantrap, grazie, hai ragione, la tua descrizione del pezzo era assolutamente accurata e abbiamo rinvenuto anche echi di free jazz, volendo, e quindi grazie, era il secondo brano, ne sentiremo altri due e adesso io mi taccio perché parla un altro spettacolo.
Austriaci! Il paziente ha 20 anni e dopo 2 anni di fronte viene internato. Austriaci! Gode di buona salute, è scampato alle pallottole e alle bombe. Austriaci! Ha ancora tutte e due le gambe, ci vede, ci sente benissimo, è più fortunato di tanti suoi compagni. Austriaci! Il soldato ha soltanto un piccolissimo problema. Austriaci! Continua a ripetere ai compagni che lo trovano in branda la mattina. Austriaci, dice al colonnello che è venuto a vedere come sta. Austriaci, ripete alle croce rossine. Austriaci, ai dottori del nosocomio. Austriaci. Buongiorno Riccardo, come si sente stamattina? Austriaci. Avverte dolori? Austriaci. Riconosci la sua famiglia, Riccardo? Austriaci! Qualcuno prova addirittura a dargli corda. Riccardo, chi hai visto? Austriaci! E dove sono questi austriaci? Austriaci è la risposta a tutto. Da quel giorno Riccardo ripete soltanto quella parola, austriaci, e sulla sua cartella clinica, la numero 4296, la diagnosi scritta è austrofobo. Ammalò di testa, dicono in paese. Diventa un matto.
Grazie allora a Nicola Ciaffoni che interpreta l'esercito dei matti per la regia di Giulia che invece l'avete fatta comune al Teatro della Cooperativa da domani questo spettacolo Gioia Battista, perché poi alla fine sono comunque anziana, quindi bisogna un attimo avere un po' di pazienza. Ritorno, Gioia Battista, Nicola Ciaffoni, l'esercito dei matti, da domani per tutta la settimana al Teatro della Cooperativa. Lo avete capito, questo è un soldato che si finge matto, così come hanno fatto generazioni e generazioni di soldati per sfuggire all'orrore della guerra. Potrebbe essere la Prima Guerra Mondiale, dove l'orrore per i soldati fu grande e lo sappiamo da molti racconti e anche da tanti spettacoli che giustamente gli sono stati dedicati, ma potrebbe essere anche un'altra guerra, una qualunque. Allora, intanto raccontiamo da dove e come nasce il testo.
Allora, il testo nasce in realtà in occasione del centenario.
Occasione
del centenario della Prima Guerra Mondiale. E poi ho avuto diverse riscritture fino ad arrivare a questa circa un anno fa, quando abbiamo deciso, ci sembrava giusto, di riprendere in mano queste storie e di raccontarle di nuovo, perché l'orrore della guerra a quanto pare non ha mai fine.
Ah no.
E cercare di raccontare la follia che è stata, diciamo, per noi in Italia per la prima volta nella Prima Guerra Mondiale, ma poi insomma che è continuata con la Seconda e poi con tutte le altre, ci sembrava giusto e doveroso. Lo facciamo in un modo un po' anche ironico, quindi non c'è soltanto il dramma, questo giusto per convincervi a venire a teatro. Secondo me potremmo avere un'ottima spalla nei Phone Trap, perché utilizziamo...
Sembrano quelli di Tutti Insieme Appassionatamente.
Basta che ci siano le due P alla fine.
Sì, esatto. Quello... No, in realtà perché usiamo delle sonorizzazioni dal vivo.
Cioè usate canzoni tradizionali di quell'epoca, sì, ma destrutturate.
Destrutturate, ma anche proprio rumori, suoni. Abbiamo deciso di prendere due tavoli in ferro e di amplificarli e quindi ogni rumore, ogni respiro è importante perché c'è proprio un tappeto sonoro che tra l'altro Nicola interpreta da solo per un'ora. E si fa la fonica, fa tutti i rumori, canta, suona, fa tutto lui. Io ho soltanto scritto il testo, poi il resto in scena c'è sempre lui.
Vedo una santificazione dell'interprete.
Nelle questo tue, che sì, perché domani mi deve debuttare. Bisogna...
Domani ti deve debuttare. Vedo del maternalismo, mia cara, attenta, perché se il paternalismo è una brutta cosa, il maternalismo anche. No, sto scherzando.
Bisogna che non vada fuori di testa.
Vabbè, insomma, l'esercito dei matti può anche andare fuori di testa. Scusami, cioè, non era però nel momento giusto, naturalmente.
Esatto.
Ecco, per cui, Nicola, com'è questo personaggio? Che idea te ne sei fatto, standoci dentro?
Avendo deciso di dirigere questo spettacolo da un punto di vista contemporaneo, quindi senza voler calcare anche la mano da un punto di vista di quello che noi vediamo, di quello che il pubblico vede, sente raccontare la storia della Prima Guerra Mondiale, ma vede un personaggio del tutto contemporaneo, tutta l'attrezzatura che utilizzo, per quanto un po' analogica come quella che vedo di fronte a me dei Fontrap, però...
Beh, i Fontrap sono un esempio per tutti.
Esatto. però diciamo siamo oggi, siamo nella contemporaneità, e quindi per me è stato essenziale credere di essere un matto di oggi. E che per una qualche strana circostanza sua e della sua personalissima follia decide di non rivivere qualcosa che gli è successo a lui oggi, ma di qualcosa che è successo a chissà chi.
La sua follia è spostata nel tempo.
100 anni fa. Ed è il motivo per cui tutto ciò che viene visto in scena, tutte le sonorizzazioni che faccio, il mixer che ho di fronte, gli effetti, la chitarra, la tromba anche a un certo punto, cioè c'è tanto casino. E il casino dovrebbe raccontare un po' la mia personale, come dire, velleità di voler fare tante cose assieme, tutte contemporaneamente, male. E però anche la follia anche della guerra, cioè come dire, di raccontare un po', di spostare un po' questa follia in chiave acustica a far capire che c'è qualcosa che non funziona, e quindi da un punto di vista metaforico in questo caso.
Qualcosa che va fuori fase a causa della crudeltà, del brutto.
La
del
follia
dolore.
Non è soltanto poi quello che raccontiamo del personaggio, sì, che poi effettivamente diventa matto.
È di tutta la situazione.
I generali, certo. Noi raccontiamo Diaz, Cadorna.
I medici che per la prima volta in Italia ci sono le schede, diciamo, cartelle
psichiatriche.
Cliniche. Sì, di oltre 40.000 matti che sono state insabbiate, finite nel nulla, perché li rimandavano a combattere, perché sostenevano che non potesse esistere la psicosi da guerra. Quindi anche questo. Oggi è una malattia conclamata, ma allora no, e quindi noi immaginiamo anche tutti questi giovani che poi sono stati, magari tremavano, che non riuscivano a parlare, che poi sono stati rimandati direttamente in prima linea.
Allora, lavoro direi necessario ma anche molto interessante per come l'avete costruito, ce l'avete fatto intuire. Grazie a Gioia Battista, grazie Nicola Ciaffoni per essere stati con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Un applauso anche da parte di tutti gli altri. Adesso ci sarà un cambio della guardia mentre mi volto di nuovo verso i Fontra, perché il terzo pezzo. Invito i nostri artisti che avete sentito finora a prendere posto in platea, invito tutti gli altri, perché parliamo di nuovi incroci. Paolo Grassi, sono tanti i giovani con varie, insomma, caratteristiche e peculiarità e competenze che partecipano all'edizione 2024 di Nuovi Incroci alla scuola Paolo Grassi, quindi un po' si siedono di vicino a me, un po' se ne stanno un po' in piedi vicino al pianoforte, si pigliano se vogliono, insomma, accompagnati da Chiara Boscaro. Li sentiamo fra un attimo, ma prima il terzo brano dei Fontrap, che...
Terzo brano dei Fontrap, che è Orfano, della vocalist che ci ha assistito in
ma
in
che
due
ci
tracce.
Sarà venerdì nella vostra
venerdì, in casa Comparta Gorizia, che è Pat Munci, che ha collaborato oltre ai Zodiac, il suo gruppo, ma anche fatto diverse collaborazioni. Lo facciamo senza, vediamo cosa viene fuori.
E come si chiama?
Ci proviamo. Il pezzo?
Sì.
Il pezzo si chiama Rovente.
Senza di lei? No.
Senza di lei sarà un po' meno rovente.
Va bene.
Ma il pezzo si chiama Rovente Hammam. We'll be right back.
evviva! Stavo guardando la complessa pedaliera che insomma è anche tutta colorata, quindi guarda, ho anche fatto una foto che poi vi mando, ma probabilmente le avete già dal palco, però
sciocchezzuole, però mando.
Però mando perché magari serve. Altro
asciugare, perché noi abbiamo tagliato sti pezzi perché andrebbero avanti ancora.
No, lo sappiamo. Io
minuti,
devo dirti che me lo posso sempre per le esperienze passate, me lo posso immaginare, ma ci piacciono molto, veramente molto moltissimo, cioè io penso che siamo tutti d'accordo questa sera. Quindi grazie, volevo solo una curiosità, un gossip, ma i fratelli Trapani sono solo fratelli o gemelli? Devono
fratelli,
decidere chi risponde.
Fratelli, no?
Non è una risposta così terribile da darmi, insomma, cioè per,
fratello maggiore chiedevo.
È che vi somigliate parecchio, lo sapete?
Non gli piace dirlo in giro.
Ce lo dicono. Ce
n'è un terzo.
Che è gemello invece per conto suo?
Sono tre gemelli, no, anche se sono usciti in tempi diversi.
Tempi diversi, ognuno ha comodo.
Diciamolo, scusa. Bia è un artista stornellante in giro per la città, insomma.
Quindi lui è ancora. Diego è il terzo fratello? Che...
No, non è Diego, ma B. Chiamiamo B.
Mi sembrava che tu dicessi Diego, no, scusami. Ma va bene.
B, chiamalo B.
Non importa, perché mi sono ficcata in questo discorso.
Cari
fratelli Trapani, benvenuti. Se viene anche il terzo fratello, noi siamo contenti, insomma, quindi fateglielo sapere. E invece mi volto a tutti quelli che sono sul palco e ora sono fatti di Chiara Boscaro, che me li presenta tutti. Io li conosco, però, insomma, così facciamo prima. Prendi il microfono, se non ti sente niscio, quello che vuoi.
No, prendo questo, quello giusto?
No, sono tutti giusti.
Sono
quindi,
tutti
ecco,
giusti, per cui, non c'è una risposta sbagliata, che meraviglia.
Presentiamo una parte, una rappresentanza dei Nuovi Incroci 2024, rassegna che annualmente la Paolo Grassi organizza con i suoi diplomandi per mostrare lavori, insomma, questo poi lo racconteremo meglio e presentiamo i presenti.
Ok, allora appunto rassegna Nuovi Incroci che io curo per la prima volta, l'ho ereditata da Sofia Pelzer che ricordiamo con affetto. Sono qui in compagnia dell'attuale secondo anno del corso regia alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. Secondo me si possono anche presentare da soli. Sono qui in
che
una,
vi presentiate,
in una vasta rappresentanza e sono dotati di voci.
Il gioco dello scaricabarile questo, ok.
Sì. No, è un momento formativo, sono qui in qualità di docente e giusto come parliate.
Ecco, per cui...
Io sono Riccardo Yellen, regista del testo Un incidente isolato.
Io sono Alessio Bocuni, regista di Nel nome del padre.
E io sono Martina Ponzinibbio, regista del testo Pioggia.
Ma ci
Valeriano
sono altre
Belardelli.
Due persone sul palco.
Esatto, che sono i miei attori, che si
Puoi,
presentano...
proprio già ormai regista con due G, sono
esatto,
i tuoi
i miei attori temporaneamente
tuoi.
Stipendiati.
Che sono?
Miriam Podgornik.
Sì.
Claudio Pellegrini.
Ok, ma anche voi della Paolo Grassi.
Perché ex allievi Paolo
ex
Grassi.
Ex studenti della Paolo sì. Grassi che si sono diplomati in recitazione qualche anno fa. Ok, esatto, perfetto. Sì, ritorniamo a Chiara Boscaro che prende iniziativa, ha passato il microfono. No Chiara, mi devi spiegare tu com'è questo Nuovo Incroci, quanti sono? Sono tre gli spettacoli?
Sono
o quattro.
Ne manca qui stasera Maddalena Conti, regista dell'ultimo lavoro che debutta questa settimana insieme a Pioggia. Che cosa facciamo? Facciamo incontrare questi giovani allievi registi con testi di nuova drammaturgia, quindi autori tendenzialmente vivi che combattono tra noi, sì. Molto belli.
Ok, ma gli autori sono tutti ex Paolo Grassini?
Gli autori? No, assolutamente.
No, volevo sapere, giusto per sapere, insomma, cioè che da dove arrivano, chi sono?
Allora, abbiamo in questa edizione i testi che sono stati scelti dai ragazzi, abbiamo avuto un autore che vive in Catalunya, Antonio Morsiglio Lopez, che è stato
già,
con noi
sì, che
a
è
maggio.
Stato recentemente qui.
Abbiamo un testo di un autore defunto, ma che ci puoi presentare?
Luigi
Alessio.
Lunari, che è stato dramaturg di Strehler.
Luigi Lunari, conosciamo bene. Poi?
Martina?
E io invece ho scelto il testo di Pioggia di Valeria Belardelli.
Che è un'autrice romana. E poi abbiamo Cabaret di Caroline Baglioni, autrice contemporanea, che ha vinto anche
sì,
diversi premi.
Insomma, ne abbiamo parlato. Bene, perfetto. Allora, abbiamo chiarito. Gli autori sono esterni. I registi sono al secondo anno del corso di regia della Paolo Grassi. E gli interpreti sono ex
sono
studenti selezionati
con
dei provini, insomma, da chi è uscito dalle accademie. Quando si svolge tutto?
I primi due lavori hanno debuttato in realtà un mese fa, i prossimi sono al debutto, se vuoi dirci quando.
Sono 6, 7, 8 giugno. Quindi questa settimana, giovedì, venerdì e sabato.
Okay.
Si può partecipare prenotando.
Cioè,
al...
Il pubblico può assistere anche dall'esterno, perché la Paolo Grassi da molti anni apre i propri teatri al pubblico quando ci sono queste rassegne. Quindi l'importante però è andare dove, perché non è semplicissimo.
È prenotare.
Ricordiamo come si va, dove si va.
Si va sul sito e si cerca
sul
l'indirizzo.
Sul sito di Fondazione Milano, cercando Paolo Grassi Nuovi Incroci. E allora ci si arriva, essendo una scuola, non è un teatro, quindi insomma, bisogna andare nel posto della prenotazione. Allora, possiamo magari dire una cosa sulla sull'obiettivo di nuovi incroci, è quello di
fare incontrare proprio la nuova regia con la nuova drammaturgia, proprio perché è necessario, come dire, aiutare questo incontro tra nuove linfe. In più, chiaramente tutto questo avviene in un contesto formativo molto importante come quello della Paolo Grassi, che in questo momento ha aperto le iscrizioni per i corsi, come dire, curricolari. E quindi chi è interessato adesso dovrebbe proprio
un'idea
andare a cercare.
Di come sono, insomma, di come si lavora alla Paolo Grassi. Allora, io ho bisogno di una frase per definire ciascuno dei vostri spettacoli da parte dei registi, e poi ho bisogno di una battuta da parte dei due attori. Una battuta. Allora, Yellen, il tuo spettacolo può essere definito?
Un viaggio onirico ironico nella stazione della metropolitana fra suicidio e drammaturgia.
Bravissimo.
Buttiamola così.
Perfetto, cioè guarda, sono fiera di te. Poi...
Una lunghissima seduta tra Rosemary Kennedy e Aldo Togliatti per definirsi come identità dopo la loro scomparsa.
Beh, interessante. Poi, ricordo tra l'altro quel testo.
Pioggia è una storia romantica come quella di Colazione da Tiffany, che i due personaggi vivono in un mondo in cui piove molto, molto poco.
Non come qui da noi questo maggio, dove invece piove molto. Ciascuno degli interpreti scelga una battuta che gli piace o le piace del suo spettacolo, che pioggia, se non sbaglio.
A volte ha una luce negli occhi che io non capisco. È come se stesse sempre per crollare tutto. Certe volte penso che lei si diverta a portare a spasso la tragedia, a infilarla nelle cose, ma la tragedia riempie tutto, non lascia spazio per nient'altro.
Io ho paura di tutto. Ho paura di avere una bella casa, ho paura dell'acqua da bere, dell'acqua della piscina, ho paura delle vacanze dove voglio, ho paura di avere un figlio e non sapergli mai dire è troppo.
Complimenti, sono riusciti a sintetizzare un'infinità di cose, quindi grazie a tutti, capitanati da Chiara Boscaro, a cui insomma auguriamo tanta merda, perché appunto non posso dire altro, con naturalmente tutti coloro che ancora devono debuttare per Nuovi Incroci. Andate a vederli, andate alla Paolo Grassi. La Paolo Grassi, tra l'altro, come le altre scuole civiche di Milano, in questo momento ha bisogno anche del sostegno del pubblico esterno, quindi a maggior ragione vi invitiamo ad andarci quando apre le porte. Noi abbiamo finito e abbiamo l'ultimo brano dei Fontrap che ci fa da sigla finale. Intanto ringrazio Zacca, ringrazio tutti, poi ci fermiamo tutti anche qua. Noi. Guai a chi se ne va, perché si fa la foto apotropaica davanti alla Pebedda che porta fortuna poi per tutto il mese. Grazie Fontrap di essere stati qua e di essere stati
grazie
al gioco
grazie
della perfida Megera che conduce questa trasmissione.
Grazie alla perfida Megera, Ira, grazie a Zacca.
Grazie.
Siete intervenuti, ottimo scambio.
Ci vediamo venerdì dunque alla Casa Gorizia. E invece, dove ci sarà l'artista che questa sera non è potuta venire, che salutiamo caramente, a questo punto l'abbiamo evocata.
Ciao Patti. Ciao
da,
Patti.
Da Viva. E come si chiama il brano?
A proposito di merda, questo brano si chiama, è il brano omonimo dell'album, si chiama Lupe Fenua.
Fontrap. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
Niente, cioè, suona.
Ah, scusa, infatti io davo per scontato che non volesse dire niente. Però comunque, i Fontrap, la nostra sigla finale. Noi torniamo lunedì prossimo e lunedì 24, grande festa.
Versione ridotta, perché sennò.
Yep.
Ah.